Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, sabato, terzo sabato di questo mese, e quindi noi abbiamo un appuntamento ai piedi della Madonna per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più. Al microfono Giulio Loredo e oggi iniziamo un'altra serie. Io per tanti mesi, anzi per un paio d'anni, forse 3 anni addirittura, ho fatto programmi su apparizioni della Madonna, raccontando queste apparizioni e analizzando un po' i messaggi che la Madonna ci ha dato. Ovviamente ho trattato soltanto le apparizioni ufficialmente riconosciute o comunque permesse dalla Santa Chiesa. Oggi iniziamo una nuova serie. Le abbiamo dato il nome di la teologia della corredenzione, della corredentrice, la Madonna corredentrice. E io farò dei commenti su questo bellissimo libro del padre Reginald Garrigou Lagrange, La madre del Salvatore. Anzitutto vi dico chi è il personaggio. Lui è uno dei più grandi, se non il più grande teologo del secolo XX, francese, è morto nel 65-66, cioè subito dopo il Concilio Vaticano II, e ha avuto un ruolo essenziale nella difesa dell'ortodossia cattolica contro le tendenze novatrici, le tendenze rivoluzionarie che si sono manifestate negli anni 30, 40, 50, 50 e bollate da Papa Pio XII, che ha condannato questa corrente, bollate come nouvelle théologie, cioè teologia nuova, nouvelle théologie. Si dice in francese perché quando lui ha condannato questa teologia, la prima volta è stato in un discorso, in una allocuzione, in cui lui stava parlando in francese, quindi è rimasto questo nome, Nouvelle Théologie. E uno dei principali, se non il principale oppositore di questa corrente, è stato proprio padre Reginald Garrigou Lagrange, domenicano, tomista, quindi esponente delle scuola tomista. Ripeto, è uno dei più autorevoli, se non il più autorevole teologo del secolo XX. Quindi, leggendo il suo libro, poi magari nei prossimi programmi darò anche qualche dettaglio della sua vita, che è una vita veramente impressionante. Leggendo il suo libro e commentando il suo libro, non stiamo commentando un testo qualunque, un testo qualsiasi di una persona per carità di buona volontà, di molto buon spirito, ma che si è messo a scrivere di teologia. No, questo, ripeto, è uno dei più grandi, più autorevoli, se non il più autorevole teologo del secolo XX, padre Reginald Garrigou Lagrange. Comunque lui ha questo libro che tratta della madre, la madre del Salvatore, perché voi sapete che il fondamento di tutta la Mariologia, cioè tutto lo studio sulla Madonna, è il dogma della maternità divina, cioè la Madonna è madre di nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, la Theotokos. Questo è il fondamento ed è su questa pietra, su questo fondamento, appunto, che si costruisce tutta la teologia mariana. E lui tratta anche della nostra vita interiore, perché lui non era soltanto un teologo speculativo, era anche un grande moralista. E quindi lui applica questa teologia alla nostra vita interiore, che anzi è il sottotitolo di questo libro. Lui tratta quindi della maternità divina. Dalla maternità divina, cioè dal fatto che la Madonna è madre di nostro Signore Gesù Cristo in quanto persona, della sua umanità, in un certo senso della sua divinità, perché è una persona unica, non è che i nostri genitori siano genitori solo del nostro corpo, ma quando la nostra mamma ci dà alla luce, ci dà alla luce già con un'anima. E da questo decorrono tutta una serie di conseguenze, la maternità divina è il fondamento, la regalità della Madonna, quindi la Madonna regina dell'universo, la mediazione universale, cioè la Madonna mediatrice universale di tutte le grazie, eccetera, eccetera, decorrono tutta una serie di conseguenze che noi analizzeremo man mano che leggiamo questo libro. E un capitolo anzi molto lungo e molto denso, è sulla Madonna corredentrice. Ora, la corredenzione non è un dogma, nel senso non è una dottrina chiusa autorevolmente dalla Chiesa. Un dogma è una definizione, la Chiesa chiude un punto, per esempio il dogma dell'Immacolata Concezione. Per secoli era stato un tema aperto, c'erano alcuni domenicani anzi che si opponevano per motivi teologici. Soprattutto la scuola francescana invece difendeva il dogma dell'Immacolata Concezione e non era un peccato, non era un'eresia negare l'Immacolata Concezione. Forse era un'imprudenza, però eresia propriamente non lo era perché non era stato definito come dogma. Quando nel 1856 Beato Papa Pio IX definì quel dogma come dogma, allora da quel punto in poi chi nega questa verità passa ad essere canonicamente un eretico, cioè una persona che nega un punto fondamentale della fede cattolica. La corredenzione della Madonna, c'è tutto un movimento al quale io mi unisco con tutto il cuore e tutta la mia mente, che chiede la proclamazione di questo dogma della corredenzione. Purtroppo ci sono correnti moderne, cioè proprio inquinate da questo pensiero neomodernista moderno, anche al più alti livelli, che rifiutano questa definizione e dicono anzi la Madonna non è corredentrice. Però, come dico, si tratta per ora di un punto aperto. Cioè non è eretico chi lo afferma, non è eretico chi lo nega, perché non è stato definito come dogma dalla Chiesa. Però, come ho detto, c'è tutta una corrente fortissima e autorevolissima che insegna questa verità, tra cui padre Garrigou Lagrange. Ecco, c'è tutto un capitolo, come ho detto, c'è tutto un capitolo sulla Madonna Redentrice. Quindi nell'affermare questa verità, nelle studiare questa verità, non sto affermando nessun dogma, nessuna verità chiusa dalla Chiesa, ma stiamo trattando di un tema ancora aperto, sul quale si possono dire e dare opinioni anche divergenti. Ripeto, opinioni divergenti anche ai più alti livelli. Noi abbiamo persone ai più alti livelli della Chiesa che negano questo dogma. Non c'è niente, diciamo, secondo me è sbagliato, però chi sono io per giudicare, per usare la famosa frase di Papa Francesco. Comunque, finché non si chiuda la questione tramite la proclamazione di un dogma, è un tema, ripeto, aperto. E padre Garrigou Lagrange commessa così: nella dottrina rivelata sulla Vergine Maria, le due grandi verità che dominano come due vette e da cui derivano tutte le altre sono la maternità divina e la pienezza della grazia. Io mi ero infatti dimenticato che teologica, cioè, magisterialmente nel magistero della Chiesa il primo dogma proclamato al Concilio di Efeso della Madonna è la maternità divina e da cui nascono tutti gli altri dogmi. Però a livello teologico, lo dice molto bene padre Garrigou Lagrange, le due verità che dominano come due vette e da cui derivano tutte le altre sono: uno, la maternità divina, la Madonna Madre di Dio, e la pienezza pienezza di grazia, entrambe affermate dal Vangelo e dai concili. Per cogliere appieno, eccetera, lui, cioè, per questa ragione i teologi si sono chiesti: cos'è più grande nella Madonna? La sua maternità divina, cioè il suo titolo di madre di Dio, o la sua pienezza di grazia? Io credo che se facessimo un sondaggio fra i nostri carissimi ascoltatori non ci sarebbe consenso, perché la voglia è dire tutte e due. Cioè, cos'è più grande, la maternità divina o la pienezza di grazia? E lui, padre Garrigou Lagrange, da teologo doc, comincia a dire questioni, cioè qual è il problema? Perché prima di analizzare un problema bisogna presentarlo. E nel metodo tomista e scolastico, prima, ecco, si presenta il problema. Alcuni, e lui in nota cita diversi, hanno risposto: la pienezza di grazia. Ci sono alcuni che dicono: è più importante la pienezza di grazia. E si tendono a vederla in questo modo perché il Vangelo riporta che mentre Gesù passava in mezzo al popolo, una donna gli disse: beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte. E Gesù rispose: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. In base a questa risposta del Salvatore, alcuni hanno pensato che la pienezza di grazia e di carità, principio degli atti soprannaturali e meritori della Madonna, fosse superiore alla maternità divina, che di per sé sarebbe di ordine fisico. Allora, qual è il fondamento di ogni atto virtuoso? È la grazia. Quindi il fondamento di ogni atto virtuoso nella Madonna, quindi il fondamento di tutto il bene che la Madonna ha fatto, è la grazia che c'era in lei, appunto la pienezza di grazia. Quindi alcuni dicono questo è il fondamento. Invece, dicono questi, la maternità divina è un fatto fisico, cioè lei le è capitato, per così dire, le è capitato di diventare madre di Dio. Cioè, lei ha accettato, è vero, ma non è una cosa che lei dalla sua virtù abbia procurato ed abbia fatto. Quindi è una cosa quasi aleatoria. Questi sono i motivi che dicono presentano quelli che dicono che è più importante la pienezza di grazia. Secondo molti altri teologi, e questa è la posizione di padre Garrigou Lagrange, questa non è una ragione definitiva per diversi motivi. Innanzitutto perché questa donna del popolo non parlava specificamente della maternità divina, non considerava ancora Gesù come Dio, ma come un profeta ascoltato, ammirato e acclamato. E parlava soprattutto della maternità corporea. Beato il ventre che ti ha portato il seno di cui hai preso il latte. Lei non pensava a ciò che la maternità divina comporta spiritualmente come consenso soprannaturale e meritorio al mistero dell'incarnazione redentrice. E questa è la cosa da dove poi padre Garrigou Lagrange prende appiglio per dire che la maternità divina è più importante, perché c'è il consenso soprannaturale e meritorio che la Madonna ha dato all'incarnazione redentrice. E questo suo consenso, quel sì, si faccia in me secondo la tua parola, questo è il consenso che la Madonna ha dato, è il più alto gesto di virtù che la Madonna abbia mai fatto, che l'ha unita direttamente a Dio. Però unita, voglio dire, letteralmente Dio l'ha ingravidata. Più intimità di così non ci può essere. Nella gravidanza carnale, nostro Signore dice, saranno una sola carne. Evidentemente lo Spirito Santo non ha carne. Però si può dire, c'è stato una unione generatrice, un'unione che ha cioè generato un altro essere, appunto nostro Signore Gesù Cristo. Questa unione è paragonabile a un'unione matrimoniale, quindi veramente lo Spirito Santo e la Madonna come che sono stati una sola carne, nel senso misto. Ora, questo è un fenomeno mistico, certamente non stiamo parlando di cose carnali, materiali, stiamo parlando di fenomeni mistici che però trovano nella carnalità un simbolo per noi più capibile in modo diretto. Ora, questa unione, questo atto, questo consenso della Madonna nel dire si faccia in me secondo la tua parola o si compie in me la tua parola secondo la tua formula, è l'atto più alto, più impressionante, più elevato che la Madonna abbia fatto, perché l'ha unita direttamente con lo Spirito Santo. E quindi dicono, proprio Maria si è fatta madre del Salvatore ascoltando la parola di Dio, credendo in essa, dicendo generosamente con perfetta conformità di volontà al disegno di Dio e a tutto ciò che esso avrebbe comportato. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. È ancora un'altra traduzione, ma noi conosciamo il brano. E dal momento benedetto dell'annunciazione, cioè dell'incarnazione, non ha cessato di custodire nel cuore le parole divine, tant'è vero che Santa Elisabetta le dice, beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Quindi, vedete, padre Garrigou Lagrange dice, quel sì della Madonna non è stato un sì perché sì, non è stato un sì improvvisato, è stato un sì frutto di tutta una vita di pietà, tutta una vita di preghiera, tutta una vita di ascolto della parola di Dio, e tutta una vita non solo di ascolto, ma di accettazione della parola di Dio. Ed ecco che nell'auge della sua vita, appunto l'Annunciazione, lei era pronta per dare questo sì. Quindi in quell'atto, in quel sì, quell'atto del dire sì, è contenuta tutta la vita virtuosa della Madonna. Ed ecco la maternità è superiore, perché la maternità non è un semplice fatto carnale, non è un semplice sì aleatorio, è il culmine di tutta la sua vita, culmine e frutto di tutta la sua vita, della sua vita spirituale. E la questione rimane comunque ancora irrisolta. Lui ancora non... Io mi sono sbilanciato già. Lui, da buon teologo, ancora non si sbilancia. La questione rimane ancora irrisolta. Cos'è di più grande in Maria? La maternità divina, come si è realizzata in lei, o la pienezza di grazia e di carità? Per chiarire ulteriormente la questione, dobbiamo insistere sul fatto che la maternità in una creatura ragionevole non è solo quella secondo la carne e il sangue, come negli animali, perché richiede di per sé il libero consenso. Ancora una volta, padre Garrigou Lagrange insiste, la maternità negli esseri è ragionevole, razionale, quindi gli uomini, perché gli angeli non concepiscono, non possono generare. Noi sì, in questo parentesi siamo superiori agli angeli, che è una cosa curiosa, però in più di un punto gli uomini siamo superiori agli angeli. Gli angeli non possono generare una nuova vita, noi sì. Comunque, mentre negli animali la generazione di una nuova vita è strettamente materiale, strettamente carnale, è dettata dagli istinti animali, nell'uomo c'è la parte intellettuale, c'è la parte spirituale. Quindi c'è un atto della volontà e c'è il libero consenso dato alla luce della giusta ragione. Un atto in cui esercizio rientra nell'ambito della libertà e delle leggi morali relative al matrimonio, al di fuori del quale sarebbe una colpa. Cioè, quando una donna o una coppia vuole generare, lo fa coscientemente e lo fa partecipando e seguendo quella che è la legge morale. Ecco perché dice nel matrimonio, al di fuori del matrimonio, sarebbe una colpa, sarebbe un peccato mortale. Inoltre, per la maternità divina, a Maria è stato chiesto un consenso non solo libero, ma soprannaturale e meritorio. Io mi ero dimenticato di commentare. Libero, cioè le persone che vogliono generare fanno uso della loro libertà. Ora, questo è una cosa soltanto degli esseri razionali, anche gli angeli hanno libertà. E nell'usare bene la libertà c'è un atto meritevole, c'è un atto virtuoso. Però ciò non è soltanto un consenso libero, ma soprannaturale e meritorio, senza il quale, secondo il piano della provvidenza, il mistero dell'incarnazione redentrice non si sarebbe compiuto. Maria lo ha dato, dice San Tommaso, in nome dell'umanità. Cioè, senza il sì della Madonna non ci sarebbe stata redenzione, almeno in questo modo. Dio potrebbe o avrebbe potuto escogitare un altro modo, sempre, lui è infinito, può fare quello che vuole. Però non fosse il sì della Madonna, non ci sarebbe stata l'incarnazione e quindi la redenzione, ecco perché corredentrice. Ora, qui, lui non so se lo fa dopo, lo faccio io adesso, ed scusate se vado un po' nella teoria, ma è molto importante capire questo punto, che sono le azioni cumulative. Ci sono certe azioni che, fatte da una persona inferiore, vanno ad accumularsi ad una azione superiore, ma senza quell'atto non ci sarebbe nessun effetto. Per esempio, scusate la banalità, io vado a riscuotere la mia pensione alla posta, come si faceva una volta, oggi è tutto automatico, comunque come si faceva una volta. C'è la signora allo sportello che mi dà i soldi, quello è un atto suo, lei mi dà i soldi, ma quell'atto proviene da una risoluzione superiore, cioè è lo Stato che mi sta dando quei soldi. ma senza l'azione concreta di quella signora allo sportello, io non ricevo i soldi. Quindi sono due azioni, una superiore, che è lo Stato che eroga quei soldi della mia pensione, però poi c'è la signora allo sportello che me li dà fisicamente. Sono due azioni cumulative. Se non ci fosse l'azione della signora dello sportello, non ci sarebbe nessun risultato, cioè io non riceverei la mia pensione. Questo si chiama un'azione cumulativa, sono due azioni che produscono un effetto finale. Mancando una di queste azioni non c'è l'effetto finale. Ed ecco che l'azione minore partecipa all'efficacia dell'azione maggiore. Partecipa nel senso che senza questa azione minore non ci sarebbe nessun risultato. Ora, l'esempio non è perfetto, come dicono omni comparatio claudica, l'esempio non è perfetto. Perché questa signora dello sportello non può dire no, lei è obbligata a darmi quei soldi perché quei soldi sono miei, quindi non c'entra la sua volontà. Però immaginate che dipendesse dalla volontà della signora che io riceva questi soldi, cioè la signora potrebbe benissimo rifiutarmi questi soldi. Allora c'è un atto cosciente, volontario di questa signora che è meritevole. Ha un merito perché lei ci mette qualcosa di proprio, lei fa un atto di virtù proprio, sia sì, io do il mio consenso e do questi soldi. Questa è un'azione cumulativa. Ora, nella incarnazione e quindi nella redenzione, l'azione maggior è quella della Madonna, della provvidenza, quella di Dio. Però serviva il sì della Madonna, un sì, come dice padre Garrigou Lagrange, libero, soprannaturale e meritorio. Serviva questo sì per effettuare l'incarnazione. Quindi la redenzione, perché senza incarnazione non ci sarebbe stata la redenzione. Quindi questo sì della Madonna partecipa di suo, partecipa, cioè di per sé, di suo in spagnolo, di per sé partecipa all'atto divino dell'incarnazione. Sono due azioni cumulative che producono un effetto, un risultato, che è l'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi questo atto, questo sì della Madonna fa parte della redenzione. Ecco, io mi sto andando un po' troppo veloce perché padre Garrigou Lagrange sta semplicemente ponendo i termini della questione. Però volevo spiegarvi perché lui sta ponendo i termini della questione in questo modo. E per spiegare che quell'atto della Madonna è un'azione cumulativa con l'azione di Dio, che però ha un suo valore proprio, ha un suo merito proprio, che poi si aggiunge a quello di Dio. Ma senza il quale non ci sarebbe stata, scusate se lo ripeto mille volte, senza il quale non ci sarebbe stata una incarnazione. San Luigi Maria Grignon di Montfort dice una cosa fortissima, cioè la Madonna ha dato fertilità allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo senza la Madonna non sarebbe fertile per generare in quel modo. Lo Spirito Santo e Dio può fare in altri modi quello che vuole, però in quel modo, cioè attraverso una donna fisica, una donna carnale, un essere umano, senza il consenso della Madonna, lo Spirito Santo non si sarebbe potuto incarnare e quindi non sarebbe stato fertile. La Madonna ha dato fertilità allo Spirito Santo. È facile dirlo, però voi pensate la grandiosità, la grandezza, la incredibile grandezza di questa affermazione. Ebbene, questo è un merito della Madonna. Non si tratta quindi solo della maternità materiale secondo la carne e il sangue, ma di quella che per la sua stessa natura necessita del consenso soprannaturale per completare il mistero dell'incarnazione redentrice. Così come doveva essere realizzato hic et nunc, cioè adesso e in questo modo, e a tutto ciò che avrebbe comportato nelle sofferenze secondo le profezie messianiche, in particolare secondo quella di Isaia, ben note a Maria. Cioè, qui c'è un altro aspetto del merito di questo sì della Madonna. E tutti i profeti, soprattutto Isaia, tutti, diversi profeti, ma soprattutto Isaia, avevano profetizzato l'incarnazione del Verbo e avevano profetizzato che si sarebbe incarnato da una vergine, eccetera, eccetera. E avevano profetizzato che questa vergine che avrebbe generato il Salvatore avrebbe sofferto tantissimo, tantissimo. Isaia lo descrive con con delle parole strazianti. Ebbene, la Madonna conosceva benissimo le sacre scritture. La Madonna era stata educata nel Tempio di Gerusalemme, quindi era molto versata sulla religione, molto versata sulle sacre scritture e le conosceva benissimo. Quindi la Madonna, quando ha dato questo sì e ha capito che lei sarebbe stata quella donna promessa dai profeti, ha capito anche che avrebbe dovuto soffrire tantissimo e ha detto sì. Quindi vedete un ulteriore merito che si aggiunge al merito della maternità, il merito che la Madonna ha accettato a priori tutte le sofferenze che avrebbe comportato la sua maternità divina. Non si può quindi parlare di maternità divina per Maria senza che lei sia, secondo il disegno della provvidenza, la degna madre del Redentore. Cioè non esiste che la Madonna le è capitato di essere madre del Redentore. No, la Madonna è stata consapevolmente, è diventata consapevolmente e meritoriamente madre del Redentore, con una perfetta conformità di volontà a quella del figlio suo. E qui lui solleva un ulteriore punto. Scusate, sì, perché questo linguaggio da teologo è molto denso, quindi ogni parola, ogni frase uno la può esprimere come un limone, beh, un limone un po' troppo acido, forse una bella arancia siciliana, e esprime ed esce un succo buonissimo. La perfetta conformità di volontà a quella del suo figlio divino. Il merito fondamentale della Madonna è aver annientato la propria volontà. E questo, secondo San Luigi Maria Grignon di Montfort, è l'atto più perfetto che un essere umano possa, che un essere razionale, anche un angelo, possa fare, cioè annientare, cancellare la propria volontà e accettare che sia la volontà di Dio che mi guida, la volontà di Dio che mi spinge, la volontà di Dio che fa tutto in me. Ecco perché San Luigi da Montfort dice: uno deve essere schiavo di amore della Madonna. Un schiavo non ha nessun diritto, non ha diritto nemmeno alla propria volontà, perché dipende dalla volontà del padrone, in questo caso della padrona. E qui c'è un ulteriore atto di virtù della Madonna nel annientare la sua volontà. Tutta annientare vuol dire a niente, cioè tornare niente, azzerare. Annichilare, annichilare, nichil in latino vuol dire nulla, niente, cioè annullare, e accettare totalmente la volontà del figlio. Si compie in me la tua parola, cioè io sono la serva del Signore, io sono la schiava del Signore. Si compie in me la tua parola. Ecco un ulteriore atto di virtù, un ulteriore atto meritevole, un ulteriore atto che fa parte, tutto questo fa parte di quel sì che ha fatto la Madonna diventare madre del Salvatore. Per questo la tradizione dice che ha concepito due volte suo figlio, questo io non lo sapevo. Per questo la tradizione dice che ha concepito due volte suo figlio, nel corpo e nello spirito. Nel corpo, essendo lui la carne della sua carne, la fiamma della vita umana di Cristo si è accesa nel seno della Vergine per opera dello Spirito Santo nella più perfetta purezza. E maternità nello Spirito, perché ci voleva l'esplicito consenso della Vergine affinché il Verbo si unisse in lei alla nostra natura. Quindi la Madonna è stata madre di nostro Signore Gesù Cristo due volte. Carnalmente, perché ha dato a luce, cioè ha avuto una gravidanza normalissima di 9 mesi con tutto ciò che quello comporta, senza le conseguenze però del peccato originale, quindi è stata una gravidanza lineare, perfetta, tranquilla, comunque comportava dei disagi naturali. E quindi è stata la madre carnale, la madre fisica, la madre corporale, la madre umana di nostro Signore Gesù Cristo nella sua umanità, cioè corpo ed anima, che per l'essere umano è composto di corpo ed anima. Il corpo è generato dai genitori, soprattutto dalla mamma, l'anima è infusa da Dio, comunque l'anima fa parte della natura umana. E poi ha generato nostro Signore in spirito, nello spirito, perché ci voleva l'esplicito consenso della Vergine affinché il Verbo si unisse in lei alla nostra natura. Alla questione così posta, la grande maggioranza dei teologi risponde che, secondo la tradizione, la maternità divina proclamata nel concilio di Efeso, è superiore alla pienezza di grazia e di carità, e che il più grande titolo di gloria di Maria è quello della Madre di Dio. Le solide ragioni su cui si basa questa affermazione sono le seguenti, e quindi nei prossimi capitoli noi adesso entriamo in uno o due punti, padre Garrigou Lagrange studia le ragioni per questo. Quindi, riassumo. Padre Garrigou Lagrange solleva la domanda: nella Madonna cosa è più grande, la pienezza di grazia o la maternità divina? Alcuni dicono che la pienezza di grazia, ma la maggior parte dice che la maternità divina, perché una maternità non solo carnale, cioè automatica, è una maternità anche e soprattutto spirituale, nella quale entra il consenso volontario della Madonna. Entra il sì della Madonna come elemento coessenziale all'atto della incarnazione, che è l'inizio della redenzione. Quindi senza incarnazione non ci sarebbe stata la redenzione. E questa partecipazione coessenziale, nel senso che senza questo consenso non ci sarebbe stato l'atto dell'incarnazione, è più importante, e quindi la tradizione. Ora, cosa vuol dire la tradizione? Questo è un concetto che i teologi, i buoni teologi, usano tanto. C'è un principio spiegato da un santo francese del IV, se francese, del sud della Francia, del IV secolo, San Vincenzo di Lerino, San Vincent de Lerin, che dice qual è il criterio di verità, qual è il criterio della ortodossia? E lui dice è la tradizione, cioè quod semper, quod ubique, quod ad omnibus, quello che sempre, da tutti e dappertutto è creduto, questo è un fatto, è una verità. Perché un papa può sbagliare, questo non è una bestemmia che sto dicendo, basta leggere la storia dei papi che in diverse occasioni alcuni papi si sono sbagliati. Però due papi, tre, quattro, cinque, tutta una successione di papi sullo stesso punto non può sbagliare, perché allora non ci sarebbe l'assistenza dello Spirito Santo alla Chiesa. Attenzione, l'assistenza dello Spirito Santo è alla Chiesa, non è a questa, quella o quell'altra persona in concreto, è alla Chiesa. Quindi questa, quella, quell'altra persona riceve sempre la grazia, l'influsso dello Spirito Santo, ma può non corrispondere, può rifiutare questa azione dello Spirito Santo e dire o fare una cosa che non corrisponde a verità o non corrisponde al bene, alla bontà. Però la Chiesa, cioè la successione di persone, non può sbagliare. Questo si dà non solo con le persone che hanno autorità, cioè la sequenza dei papi e la sequenza dei vescovi in unione col papa. Si dà anche nel quello che si chiama il consenso dei dottori, cioè i teologi. Un teologo può sbagliare, due teologi possono, anche 10 teologi possono sbagliare. La tradizione, il consenso lungo i secoli dei teologi che vanno sviluppando e approfondendo le verità contenute nel deposito della fede, non può sbagliare. A tutto questo insieme si chiama tradizione. Quindi quando si parla di tradizione si parla di un concetto fondamentale e molto profondo. Non è il senso di tradizione come diciamo noi, e le tradizioni folcloriche del mio paese, cioè la sacra del pane, o la sacra di non so cosa, no. Quello è una tradizione popolare e folcloristica. Qui si parla di un concetto teologico. Ora, abbiamo ancora qualche minuto, quindi io vado avanti al primo punto che padre Garrigou Lagrange analizza, ed è la predestinazione di Maria. Predestinazione di Maria. E se vediamo qual è l'oggetto primo della predestinazione della Santa Vergine e in che senso questa predestinazione è stata assolutamente gratuita. Gratuita cosa vuol dire? Che è un dono di Dio. Dio può scegliere uno, può scegliere altro. E come lui disse una volta ai suoi apostoli: non voi mi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Ora, lui poteva scegliere qualunque altro, quindi è stato un atto della sua libera bontà, della sua libera misericordia, scegliere quei 12. E dice Maria, questa è l'affermazione della tesi. Maria è stata predestinata alla maternità divina prima di esserlo alla pienezza di gloria e di grazia. Allora, vedete, lui ha concluso nel primo punto che la maternità divina è più importante della pienezza di grazia, e quindi lui dice che la Madonna è stata predestinata alla maternità divina prima ancora di esserlo alla pienezza di grazia. Questa affermazione dottrinale, dice padre Garrigou Lagrange, può sembrare molto elevata per essere esposta sin dall'inizio di quest'opera, ma è abbastanza facile da cogliere e generalmente ammessa implicitamente, illumina dall'alto tutto ciò che avremo a dire in seguito. Vedete anche, scusate una piccola parentesi, la semplicità del suo linguaggio. Questo è il più eminente teologo del secolo XX, e ha un linguaggio che sembra un romanzo. Uno dei segni della ortodossia, cioè della verità, è la sua semplicità. Difidatevi di quei teologi o di quei testi che voi non potete capire, o che vanno così, per esempio Rahner, Karl Rahner, questo teologo tedesco pessimo, ben morto già anni fa, però uno dei principali esponenti della Nouvelle Théologie, quello che ha rivoluzionarizzato la teologia moderna. Ci sono brani dei suoi libri che credo che nemmeno lui le abbia capite, nemmeno lui. E già tanto sì, Dio le capisce, perché sono assolutamente incomprensibili. Perché? Perché l'errore vuol sempre coprirsi, perché l'errore avanza di nascosto, l'errore avanza quando si maschera, quando si nasconde. E la verità avanza sempre alla luce del sole. Quindi un criterio, non dico l'unico per carità, ma un criterio per giudicare una buona teologia, una buona pagina di dottrina cattolica, è la sua semplicità, la sua chiarezza. E questa semplicità Padre Garrigou Lagrange ce l'ha in altissimo grado. Lui tratta di cose profondissime in un linguaggio tutto sommato perfettamente comprensibile. Lui dice, come affermato da sua santità Pio IX nella bolla Ineffabile Deus, proclamando il dogma dell'Immacolata Concezione, con un solo stesso decreto eterno, Dio predestinò Gesù alla filiazione divina naturale, immensamente superiore alla filiazione divina adottiva, e Maria a essere madre di Dio. Cioè, quando Dio, da tutta l'eternità, cioè da sempre, ha pensato nell'incarnazione del suo figlio, quindi nella redenzione del genere umano, che è l'opera precipua del nostro Signore Gesù Cristo, la redenzione, quando Dio ha pensato da tutta l'eternità a questo, lo ha pensato in concomitanza con la madre di Dio. Cioè lui non poteva, Dio non poteva pensare all'incarnazione del Verbo senza pensare alla mamma, perché sono due cose complementari che vanno insieme. Ve le spiego in termini ancora più semplici. Una casa ha mura, cioè pareti, e un tetto. Basicamente può anche non avere fondamenta, può anche non avere un pavimento, è ancora una casa, però pareti e tetto per forza. Una casa senza tetto non è una casa, sono quattro pareti. Un tetto senza pareti non è una casa, è un tetto. Può essere una tettoia, va bene, ma una casa non è. Il concetto di casa comprende due elementi complementari, pareti e tetto. Senza uno di questi due elementi non c'è la casa. Quindi tutti e due elementi sono necessari perché ci sia casa. E questo in teologia si chiamano realtà o verità complementari. Una non può esistere senza l'altra. Ed ecco che l'incarnazione del Verbo non può esistere senza la maternità divina. L'incarnazione del Verbo presuppone la maternità, perché presuppone una mamma, una madre, un ventre, un seno, dove lo Spirito Santo va a incarnarsi. Quindi, come dice Pio IX nella enciclica per la quale lui definisce il dogma dell'Immacolata Concezione, con un solo e stesso decreto, cioè con un solo atto della sua volontà, Dio predestinò Gesù alla filiazione divina naturale e a Maria a essere madre di Dio. Queste due cose vanno insieme, sono realtà complementari. Senza una non c'è l'altra, senza l'altra non c'è l'una, e quindi non sono allo stesso livello, perché nostro Signore è Dio, la Madonna, quindi è nella spiegazione che ho fatto prima, è l'azione maggior, principale. La Madonna è l'azione minor, comunque un'azione minor complementare, una realtà complementare. Poiché l'eterna predestinazione di Cristo verte non solo sull'incarnazione, ma sulle circostanze in cui doveva realizzarsi. Cioè, non è che Dio ha pensato incarnerò mio figlio così nell'aria. Quando lui ha pensato all'incarnazione, ha pensato ai modi in cui l'incarnazione si sarebbe realizzata, cioè la maternità divina. Quindi le due cose vanno insieme, quindi le due predestinazioni sono una in fondo. La predestinazione di nostro Signore Gesù Cristo ad essere Redentore del genere umano e la predestinazione della Madonna ad essere Madre di Dio. Le circostanze in cui doveva realizzarsi, in un dato tempo e luogo e in particolare su questa, ed incarnatus est de Spirito Santo ex Maria Vergine, e si è incarnato per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine Maria, come si legge nel simbolo niceno-costantinopolitano, cioè nel credo. E così lo stesso nello stesso eterno decreto, Gesù fu predestinato ad essere il figlio dell'Altissimo e Maria ad essere la madre di Dio. E bueno, qui lui entra in un'altra analisi che poi lo possiamo fare un'altra volta. Vedete, carissimi ascoltatori, noi abbiamo utilizzato in questo programma la ragione. La stessa ragione, cioè l'analisi dei fatti, porta ad attribuire alla Madonna una posizione elevatissima e quindi ad attribuirle un culto che nella Chiesa si chiama iperdulia. Il culto alla Madonna basato sulla rivelazione nelle Sacre Scritture si sviluppa in modo perfettamente logico. Quando uno comincia a pensare alla Madonna, raggiunge profondità che sono insondabili. Detto questo, carissimi ascoltatori, credo che siamo giunti alla fine del nostro programma e noi ci diamo, non mi resta che augurarvi una buona e santa domenica domani, e noi ci diamo appuntamento sempre qui a Radio Buon Consiglio il primo sabato del prossimo mese di dicembre. Da Giulio Loredo a tutti, Ave Maria.